One Podcast.
Frugando tra gli scatoloni della Stanford University, ci si potrebbe imbattere nell'autobiografia di George White. Si chiama Cibarsi di pericolo e rende onore al suo titolo.
Sono George Hunter White e i miei genitori sono stati chiaroveggenti. Sono stato hunter, cioè cacciatore di uomini per tutta la vita. Lo sono stato perché si trattava di un lavoro di importanza vitale, ma anche perché amavo farlo. In ogni emozionante e irripetibile momento. Non si trattava solo di dedizione, ma di dipendenza.
Il libro descrive diversi eventi salienti. Operazioni antidroga in Turchia, iniziazioni delle gang cinesi dell'oppio e incontri con spie e assassini. Ma White si è sentito in dovere di nascondere importanti dettagli. Ricordi che ha preferito mantenere segreti, come questo. Siamo nel 1952 e George White sta prendendo la metropolitana. La metropolitana di New York è stata fatta per essere sicura, e lo è sul piano tecnico. Ma il comportamento dei passeggeri è altra cosa. Si può essere rapinati, molestati o minacciati, oppure si può salire su un vagone che non ha nulla di anormale e nessun segno di guai. Ma dopo esserne usciti, ci si può ritrovare in un incubo. Dove fosse seduto George White quella volta, non si sa di preciso. A un certo punto della corsa, White mise la mano, forse in tasca o forse in una cartella. I dettagli restano oscuri, ma sappiamo questo. Quando sentì che era il momento, diffuse nell'aria con uno spray aerosol una nuvola invisibile, giusto uno spruzzo. Sufficiente a investire un gruppo di persone. I passeggeri cominciarono a sentirsi strani, sempre meno tranquilli. Ci fu del panico che forse coinvolse dei bambini. Arrivarono le allucinazioni. Le pareti pendevano, l'aria cambiava, le persone iniziarono a percepire delle cose. Forse piansero, risero o vomitarono. Ma nessuno comprese cosa stesse succedendo, né perché. White prese nota degli effetti e poi sparì. Più tardi riportò sul suo diario il risultato dell'esperimento. Il test della metropolitana è stato un successo. Contento del risultato. George White l'avrebbe rifatto, ancora e ancora. Sarebbe diventato un dispensatore di allucinazioni. Un chimico sadico e risoluto. Uno sperimentatore alla ricerca di una droga che piegasse la volontà delle persone cadute nella sua rete. Tutto era iniziato come incarico governativo, ma sarebbe diventata la sua ossessione.
Non è dedizione. È dipendenza.
Io sono Antonio Gerardi e questo è Operazione Midnight Climax. Capitolo 3. La base.
Prima parte. In laboratorio.
Torniamo al 1943. Albert Hoffman, lo scopritore dell'LSD. Lavorava come chimico per la Sandoz, una società farmaceutica di Basilea, in Svizzera. Hoffman era nato nel 1906. Era figlio di un fabbro. Tutto questo torna. Infatti, avrebbe forgiato la chiave d'accesso agli stati più nascosti della coscienza. Hoffman giunse alla Sandoz dopo la laurea conseguita presso l'Università di Zurigo. Subito si interessò all'ergot, un fungo accusato di avvelenamenti di massa fin dal Medioevo. Se usato con giudizio e attenzione, sembrava promettente per il trattamento delle emicranie. Infatti, Hoffman fece vari tentativi per estrarre gli elementi utili dall'ergot, isolandoli da quelli più dannosi. Nel 1938, impiegando ergotossina, un derivato sintetico, Hoffman produsse dell'acido lisergico, o LSD-25. Fu poi distratto da altri lavori, ma non la dimenticò mai. voleva saperne di più e scoprire la potenziale utilità della sostanza. Il 16 aprile del 43, mentre stava lavorando col composto, iniziò a sentirsi strano. Irrequieto e stordito, abbandonò il lavoro e andò a casa, dove la sua immaginazione venne fortemente stimolata. Per un paio d'ore Hoffman si abbandonò a cascate di vivide immagini, forme e colori. Era un'esperienza sensoriale di quelle che ti lasciano con un sorriso stampato in faccia. Ecco cosa scrisse Hoffman al suo supervisore, Arthur Stoll, come sorta di rapporto di lavoro poco dopo la sua esperienza.
Venerdì 16 aprile 1943. Sono stato forzato a interrompere il mio lavoro di laboratorio a metà pomeriggio e ad andare a casa. In stato onirico e con gli occhi chiusi, ho percepito un flusso ininterrotto di immagini fantastiche e forme straordinarie, con un gioco intenso e caleidoscopico di colori. Dopo due ore, tale condizione è scemata.
Riesaminando i fatti, Hoffman scoprì che in laboratorio una piccola quantità di LSD era penetrata attraverso le dita. Aveva chiaramente delle proprietà allucinogene. Da buon scienziato, Hoffman sentì il bisogno di dedicarsi alla sua scoperta. La prima dose era stata accidentale e non sapeva quanta ne avesse assunta. Quindi decise di andarci piano, pianissimo. Ne ingerì 0,25 mg. Pensava di essere stato molto prudente, ma dovette ricredersi.
Oh no, no!
Nelle note scrisse rapidamente quello che gli stava accadendo.
19 aprile 1943.
Presa diluita in 10 cc d'acqua, in sapore.
17.00, iniziano le vertigini, stato d'ansia, distorsione visiva,
sintomi di paralisi, voglia di ridere. Tra le 18.00 e le 20.00, crisi più grave.
Il primo trip era stato un piacere, ma la sua seconda esperienza con l'LSD lo portò ai confini della follia.
Oggetti familiari e mobili assumono forme grottesche
e minacciose.
La mia vicina,
riconosciuta a stento, mi ha portato del latte.
In serata ne ho bevuti più di 2 litri. Lei non era più la signora R, ma una strega malvagia e insidiosa, una maschera colorata.
Sembrava di essere posseduto da un demone, come scrisse Hoffman, e si era messo a urlare, convinto di impazzire, convinto di morire a causa della sostanza che lui stesso aveva scoperto. Anche peggiori, ricordava Hoffman, erano state le percezioni sonore. Ogni rumore generava un'immagine. Poteva vedere i suoni. Nonostante quell'incubo, Hoffman era convinto che l'LSD potesse avere un'utilità, purché dosata correttamente. La Sandoz si impegnò in una serie di esperimenti su animali. Si videro topi in acido e gatti inspiegabilmente terrorizzati, scimpanzé privi di ogni senso di ordine sociale, pesci che nuotavano secondo schemi irregolari, ragni che all'improvviso tessevano tele totalmente confuse e caotiche. Droghe che producevano effetti simili erano già note. Vari popoli avevano inseguito una divina verità per migliaia di anni. A partire da Maya e Aztechi, si credeva che canapa e peyote custodissero i segreti della mente, mentre la mescalina era stata la prima ad essere sintetizzata in un laboratorio. Ma ciò che Hoffman e i colleghi della Sandoz scoprirono sull'LSD fu che a basse dosi, come un solo milionesimo di grammo, produceva diversi tipi di ebbrezza e faceva crollare la barriera tra il sé e un abisso di follia. Hoffman pensò all'LSD per il trattamento delle dipendenze e come supporto alla psicoterapia. Gli scienziati si misero al lavoro con buone speranze, ma c'era sempre un rischio: che l'euforia desse luogo a crisi psicotiche e senso di onnipotenza. Come ogni droga, andava attentamente dosata, ponendo i soggetti in situazioni controllate. Nelle mani sbagliate, con dosi sbagliate, sarebbe potuta diventare un incubo senza fine. Hoffman e la comunità scientifica si videro presto sottrarre l'LSD, che nei tardi anni 40 divenne un tabù. Era troppo pericolosa come legittimo trattamento medico. Hoffman iniziò a chiamarla il suo bambino problematico. Lui non venne coinvolto in MKUltra, ma la Sandoz sì. Nel 1953 Gottlieb venne a sapere che il KGB stava tentando di acquistare il corrispettivo della disponibilità mondiale di LSD pura, ovviamente con intenti malvagi. Pareva ne avesse già acquistate 50 milioni di dosi. Nel panico, Gottlieb ordinò a uno dei suoi sottoposti di intervenire. Questi riportò che la Sandoz ne aveva 10 kg disponibili alla vendita. Ricordiamo che l'LSD funzionava con dosi minuscole. Gottlieb comprò tutto, prima che lo facesse l'Unione Sovietica. Per la fornitura spese $240,000. Infine si rese conto che il suo agente era bravo nello spionaggio internazionale, ma un disastro in matematica. La Sandoz non disponeva di 10 kg, ma di 10 mg, un milione di volte meno. Era tutto quello che avevano prodotto a 10 anni dalla scoperta di Hoffman. Comunque, Gottlieb comprò tutto. L'LSD giunse nella forma di una lattina con centinaia di migliaia di dosi al suo interno. Una fornitura illimitata di incubi artificialmente indotti. La Sandoz accettò di fornire alla CIA 100 mg a settimana, fresca di produzione. E su insistenza di Gottlieb, respinse ogni altro ordine da Russia e Cina. Accettò anche di informare la CIA qualora altri ne avessero fatto richiesta. Bene o male, la CIA ebbe il monopolio dell'LSD. Dalle dita di Hoffman era giunta alla Sandoz, dalla Sandoz a Gottlieb e da Gottlieb a George Hunter White. Nessuno badò agli avvertimenti di Hoffman. Il grande pericolo, aveva detto, era dare l'LSD a qualcuno che ne fosse ignaro, in un contesto non controllato, a caso. Una situazione in cui innocui rumori potevano rappresentare un tormento. E la crisi psicotica sarebbe stata inevitabile.
Seconda parte. Alias.
Per entrare nel ruolo della CIA, George White doveva smettere di essere George White, ma non sarebbe stato facile. Durante il Camp X e alla narcotici, White aveva aderito all'immagine del poliziotto. Aveva lo sguardo del poliziotto, il passo del poliziotto e la spavalderia di chi porta una pistola e un distintivo. Difficile scrollarseli di dosso, ma ci riuscì. E come un supereroe, si costruì un'immagine adatta al suo lavoro alla CIA. Un'identità segreta. White aveva l'abitudine di incontrare la sua gamma assortita di killer e criminali al Museo di Storia Naturale. Qui vagliava informazioni, incontrava informatori o li minacciava dall'alto del suo potere. Era un buon posto per confondersi tra la folla. Al museo c'era una sezione dedicata alle gemme, che prendeva il nome dal celebre finanziere J.P. Morgan, fiduciario e donatore abituale del museo. In suo onore, la sezione era denominata J.P. Morgan Hall of Gems, o semplicemente Morgan Hall. A White piaceva il suono e se lo prese come falso nome, Morgan Hall. Nella fiction che si era immaginato, Morgan Hall era un tipo complesso e sensibile. Lavorava come marinaio mercantile e indossava un giaccone che contribuiva a dargli un aspetto rude, consumato dalle intemperie. Ma Morgan Hall era anche un aspirante artista, pittore e scultore. Era amante della Beat Generation, di poeti come Allen Ginsberg e scrittori come Jack Kerouac. Artisti che si opponevano alla politica conservatrice che stavano per invadere la cultura del dopoguerra. Questi artisti vennero poi soprannominati Beatnik, in onore del lancio del satellite russo Sputnik nel 57. J. Edgar Hoover, il famigerato direttore dell'FBI, disse nel 1960 che comunisti, teste d'uovo e Beatnik, erano i principali nemici della nazione. Venivano infatti dipinti come drogati, intenzionati a sovvertire lo status quo in America. Una vera e propria minaccia ai valori morali fondanti. Per la CIA, ciò li rendeva persone sacrificabili. E se i Beatnik erano candidati ideali per sperimentare le droghe, allora Hall si trovava nel posto giusto, come una volpe nel pollaio. White viveva al 59 ovest della 12ª strada, nel Greenwich Village. L'hotel Albert del Village era stato il paradiso di Mark Twain, Walt Whitman, Jackson Pollock, Anche Bob Dylan viveva al Village. C'era la giusta atmosfera. Era vivo, dinamico, con gente che si accalcava nei bar, nelle caffetterie e in ogni angolo di strada. L'odore di marijuana impregnava l'aria. C'era libertà sessuale. Era dunque il luogo perfetto per le attività di Morgan Hall e per il tipo di persone sulle quali Gottlieb voleva provare l'LSD. Provate a immaginare un dottore o un avvocato che accorrono in un posto di polizia sostenendo di essere stati drogati. Ora immaginate che lo faccia un giovanotto, spuntato dal Village, con la fama di essere uno sballato perenne. New York sarebbe stata la base di White fino all'inizio del 55. Per il momento era semplicemente perfetta. Quei soldi ottenuti da Gottlieb e dalla CIA, White affittò un secondo appartamento al Village, all'81 di Bedford Street. Drogare le persone nel suo appartamento, infatti, non sarebbe stato opportuno. White scrisse a Gottlieb lamentandosi di quanto fosse complicato affittare una casa e accedere ai relativi servizi sotto falso nome. La gente pretendeva referenze, documenti firmati di suo pugno. Morgan Hall, diceva White, dava luogo a una situazione tipo Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Ed era proprio così. White fornì l'appartamento, che amava chiamare la base, di un ricco bar e di una collezione di quadri e sculture che confermavano l'immagine dell'artista tormentato. Sulle pareti c'erano murales e decorazioni varie. Microfoni nascosti e falsi specchi lo collegavano a un secondo appartamento in affitto. Si trattava, nel linguaggio dell'agenzia, di una casa sicura. Un covo adatto a condurre affari clandestini sotto sorveglianza. Ecco come un osservatore lo descrisse.
Appartamento 1C, allestito come studio d'artista. Consiste di camera da letto, ampio soggiorno, angolo cottura e bagno. La cucina è equipaggiata con i migliori cibi, argenteria, posate, eccetera. La camera da letto presenta uno stile attrattivo per il sesso femminile. Armadio, biancheria e bagno sono dotati dell'essenziale per l'utilizzo di entrambi gli occupanti, maschio e femmina. Il soggiorno include un bar ben fornito sul quale è stato piazzato il televisore. È stato acquistato un radiofonografo che verrà piazzato per celare una porzione della porta che è stata tagliata tra gli appartamenti 1C e 1B e nella parte alta, aperta, verrà inserito un falso specchio.
Il rapporto aggiungeva che i visitatori dell'81 Bedford erano sovente depregiudicati. Collega di White in questa operazione da guerra fredda era l'agente della narcotici Pierre Lafitte. Con lui White aveva collaborato in diverse operazioni antidroga. Lafitte avrebbe giocato un ruolo importante nella vita di White, ma per ora era una semplice spalla. Per festeggiare il nuovo incarico, White e Lafitte andarono a Las Vegas e collaudarono la nuova arma. Si fecero una dose. White voleva sperimentare l'LSD su di sé e ne avrebbe assunta altre dozzine di volte nella sua vita. Da bravo studioso, millantava anche una sorta di immunità. Sosteneva infatti che, a differenza degli altri, lui ne aveva sviluppato la tolleranza. Non fu così per Lafitte, che definì gli esperimenti di Las Vegas un inferno di visioni e orrori. Quando l'appartamento fu pronto e fecero ritorno da Las Vegas, White si trasformò in Morgan Hall, con tanto di dolce vita e berretto. Poi si mise in caccia. Iniziò appostandosi nelle caffetterie e nei jazz club. Gli piaceva frequentare il Chambliss, un vecchio locale non isolato dalla base. Ne frequentò pazientemente i tavoli e il bancone, muovendo la testa a tempo di musica e imbastendo conversazioni con estranei. Era la parte che preferiva. Era il modo in cui in precedenza si era guadagnato la fiducia dei mafiosi. Il piacere per White non stava nell'ingannare gente che conosceva o nello sfruttare il suo potere per giungere allo scopo. Stava invece nel conquistare la confidenza di un estraneo. White raccontava le sue fatiche artistiche, le sue opinioni politiche e le esperienze di mare. Davvero seduttore. Il climax non era il sesso, ma conquistare qualcuno che poche ore prima era stato un semplice estraneo. Di sicuro si faceva due risate ripensando ai rapporti dell'FBI che lo bollavano come inadatto all'agenzia. Ora stava lavorando per la CIA, soldato in prima linea nella guerra psicologica.
Baciami il culo, J. Edgar.
White era più colto e informato di quanto il suo atteggiamento lasciasse trasparire. Parlava uno slang fluente ed era quindi a suo agio con il gergo della controcultura. Le persone agganciate da White stavano ai margini della società. Marinai coinvolti nei traffici di droga dei porti o artisti che blateravano con una canna tra le labbra. Quando li guardava e sorrideva, non potevano percepire il disprezzo che covava sotto la superficie. La Beat Generation era legata all'uso di droghe, opioidi, erba. Coloro che avrebbero avuto il terrore dell'agente White amavano invece Morgan Wallen.
Beh, Jackson Pollock è stupendo, ma se ami gli espressionisti astratti...
Già, amico, non c'è che folle merda là fuori.
Oh, certa roba, certi libri che dovresti vedere giù alla base, a un isolato da qui.
Fratello, se tu ci stai, io ci sto.
Io ci sto sempre.
Hall e il suo nuovo amico sarebbero poi tornati all'81 di Bedford. White faceva un cenno al falso specchio sopra il fonografo. Dietro, nel secondo appartamento, c'era Lafitte con tanto di penna e notes, attento a rilevare ciò che accadeva.
Ti fai un drink?
Certo.
Gin, un po' di ghiaccio, una dose di LSD. E poi? Tempo di accomodarsi e godersi lo show.
Dove compri l'erba? Il nome di tuo padre? Mai stato sulla luna? Numero di tessera sanitaria? Mai provato l'eroina? Da chi la compreresti? Conosci l'Archimiciano? Che ne dici di Meyer Lansky? Sei un comunista? Descrivi il colore. Tradisci tua moglie? La tua ragazza? Dove ci troviamo?
Quanti fiori in questo posto?
Vero, bellissimi. E bellissime cascate. Le vedi?
Cos'è questo rumore?
Ti sto solo versando una sandwich.
Così.
Come se prendesse appunti per la scuola, White riportava il dosaggio di LSD e le reazioni del soggetto. Parlantina, paura, catatonia. Ha risposto alle domande, ha abbandonato ogni discrezione, si è cagato addosso. Erano note copiose che inviava a Gottlieb tramite una casella postale di Washington. Era questo il climax? La meta che giustificava le peggiori azioni di White? In una lettera scritta anni dopo, si espresse sul processo mentale che seguiva la stesura di un rapporto.
Potrebbe sorprenderti, ma fin dal tempo dell'OSS credevo che tutte le informazioni raccolte sul campo venissero subito inviate a Washington e archiviate da 16 addetti in funerei armati d'acciaio. Si diceva poi che la domenica i sommi sacerdoti si riunissero per inginocchiarsi e pregare di fronte ai depositari delle sacre scritture. I missionari sul campo erano convinti che il frutto delle loro fatiche venisse usato per propiziarsi gli dèi irati.
White era un sarcastico figlio di puttana. Riportare ogni dettaglio con logica clinica lo sollevava dalla responsabilità. Tutto era a beneficio dei sommi dèi. Lui non era che un mero esecutore. Per la prima volta la CIA stava ottenendo un vero studio sul campo di prima mano relativo all'LSD. Raccolto e curato da Morgan Hall. Stava andando tutto secondo i piani. Beh, quasi tutto. Non passò molto tempo che altra gente si fece vedere alla base. Gente come reporter, agenti dei narcotici e informatori. Non quelli soliti di George White, ma quelli che, al contrario, volevano informarsi su di lui.
Terza parte. L'informatore.
White aveva sempre voluto entrare nell'FBI. L'agenzia l'aveva sempre dichiarato inadatto al ruolo, ma non per questo l'aveva dimenticato. Quando White accusò il governatore di New York, Thomas Dewey, di essersi accordato con l'Archimiciano, entrò fatalmente nel suo radar. Dewey ora pretendeva informazioni sull'uomo che stava infangando il suo nome. Oltre ai soliti dati biografici, era emerso qualcosa di più interessante. L'FBI si stava giovando di un agente di collegamento a New York. Questi conosceva White e sapeva che stava combinando qualcosa per conto della CIA all'81 di Bedford Street. Si trattava dell'agente della narcotici, quello descritto dalla base. Il rapporto giunse anche al direttore dell'FBI, J. Edgar Hoover, che gettò uno sguardo su White. Apprese quanto White amasse la pubblicità in occasione delle operazioni antidroga e volle sapere con esattezza in cos'altro fosse coinvolto. Si sa, le spie amano spiare le altre spie. Ecco una parte del rapporto.
Un informatore di questo ufficio ha fatto sapere, il 1° di luglio, che il suo ex supervisore alla narcotici, George White, è diventato consulente CIA con un compito ultrasegreto. White e la CIA hanno affittato 2 appartamenti collegati all'81 di Bedford Street. In uno di essi è stato allestito un bar e spazi di intrattenimento, mentre l'altro viene usato dalla CIA col proposito di filmare attraverso un falso specchio.
Hoover e l'FBI sapevano che White stava tramando qualcosa, ma non esattamente cosa. Spinsero quindi l'informatore a darsi da fare. Morivano dalla voglia di sapere che cosa White, lo strambo a chiappa drogati, stesse combinando in combutta con la CIA. Ci fu però chi respinse quei rapporti. Si riteneva ben poco plausibile che White e la CIA lavorassero insieme. La faccenda puzzava. White era solo un maniaco? Che scopi aveva? Servivano informazioni da ottenere con massima discrezione. L'informatore continuò a frequentare la base. White sembrava non curarsi della sua curiosità. Ottenne informazioni frammentarie. Il contenuto delle registrazioni sembrava insolito, così come certe voci su esperimenti con la droga. Finalmente riuscì a mettere le mani su 2 fiale di liquido trovate alla base. Una in contenitore con tappo a vite e l'altra nella classica boccetta per le dosi di LSD. Le inviò immediatamente all'FBI, che le spedì ai suoi chimici di laboratorio. Forse costituivano la prova che White e la CIA stavano agendo in modo illecito, forse illegale. Quando l'FBI ottenne il risultato, scoprì sale da cucina. I chimici più esperti dell'FBI non avevano identificato il composto. Dicevano solo che pareva un qualche tipo di materiale organico in una soluzione di cloruro di sodio o sale. Nell'altro contenitore, quello con il tappo a vite, c'era invece un comune sedativo del tempo. Quindi niente pistola fumante, con buona pace dell'FBI. L'FBI aveva di nuovo sottovalutato George White. All'informatore giunse l'ordine di procedere con cautela. White, vi si leggeva, aveva saputo che l'FBI stava fiutando l'aria ed era probabile che la CIA e Sidney Godley gli avessero imposto di stare allerta. Certo, rifilare una fiala di sale sciolto ai chimici dell'FBI era stato un modo per mostrare il loro dito medio. Lo stesso gesto che l'FBI gli aveva rivolto per anni. White era stato tanto furbo da ingannare l'FBI, ma stava dando segni d'avventatezza. Perché aveva rivelato a qualcuno che lavorava per la CIA? Perché aveva invitato il reporter Ed Reid alla base? Tutto ciò cozzava con la segretezza. E soprattutto, che ci faceva con il sedativo? Non doveva concentrarsi sugli effetti dell'LSD? Di sfuggita, White accennava nel diario al sodio pentotal, un barbiturico considerato un possibile siero della verità, e al nembutal, un altro sedativo. Stava dispensando un farmaco via l'altro, come un farmacista pazzo. Molto più tardi, quando gli fu chiesto di spiegare l'incarico di George White, Sidney Godlieb affermò che questi aveva carta bianca. Era autorizzato a procurarsi ogni genere di droga, non solo LSD, ma morfina, mescalina, oppio, cocaina. Lui non conosceva i dettagli. Approvvigionamento e utilizzo dipendevano da White. Questa fu la versione di Godlieb. Ma perché White usava anche sedativi? Per aiutare a uscire da un cattivo trip? O per qualcos'altro? Cosa faceva realmente George White all'81 di Bedford Street? Cosa sfuggiva allo sguardo di CIA ed FBI? E quanto si stava allontanando dallo scopo originario della sua missione? In realtà, White aveva subito rotto con le regole del progetto MKUltra. Non si era limitato ai criminali e agli spacciatori, ma aveva sparso LSD persino in un vagone della metropolitana di New York. Era il test in scala ridotta del sogno di Godlieb di drogare l'intera città. Poi ci fu il caso di Linda King. Linda era un'aspirante attrice legata ad un benefattore, un uomo chiamato Irving Elsenberg. White ed Elsenberg erano molto amici. Elsenberg aveva casa a Larchmont, New York, dove White si recava spesso. Elsenberg era agiato, colto e ricco e, grazie alle sue relazioni, cercava di aiutare la King nella sua carriera d'attrice. Presto la incontrò anche White, che non era coinvolto nello show business. A Linda White piaceva. Aveva il genere di volto amichevole che poteva incontrare sul metrò. Il 12 settembre del 53 White invitò Linda per un drink alla base, all'81 di Bedford Street. Linda King non era un killer, uno spacciatore o un beatnik. Era solo un'amica. Ma alla fine della serata stava iniziando a percepire cose inimmaginabili. White riportò una nota sul suo diario. Linda, disse, era in preda a una psicosi. Le aveva somministrato LSD. Linda venne trasportata al Lenox Hill Hospital. Quando il dottore puntò la luce sulle sue pupille dilatate e le chiese cosa le fosse successo, sostenne di essere stata drogata. E quando lui le chiese da chi, riuscì a pronunciare solo due parole.
George White.
Operazione Midnight Climax è un podcast condotto da me, Antonio Gerardi, con le voci di Pietro Ubaldi, Marcello Moronesi, Stefania De Peppe, Marcello Cortese, Matteo De Moiana, Ilaria Silvestri, Gianandrea Muià, Dario Agrillo. La serie originale I Heart è presentata da Noel Brown e scritta da Jack Rossen. La serie italiana è stata curata dallo studio Dream and Dream. Traduzione e direzione di Alberto Osella. Fonico di sala e mix Pietro Bozzini. Riprese per One Podcast di Fabio Moroso e Luca Martinelli. Supervisione tecnica di Gabriele Rosi. Una produzione One Podcast dalla serie originale iHeart.